Leggo e commento un po'. Poiché Dio, nella Sacra Scrittura, ha parlato per mezzo di uomini alla maniera umana, l'interprete della Sacra Scrittura, per venire a conoscere ciò che egli ha voluto comunicarci, deve ricercare con attenzione che cosa gli agiografi realmente hanno inteso indicare e che cosa a Dio è piaciuto manifestare con le loro parole. Questa è l'affermazione fondamentale. La riprendo con qualche piccola sottolineatura. C'è prima una frase causale, poiché Dio. In questa frase causale, che serve da fondamento alla dichiarazione principale, il Concilio riprende in una battuta tutta la dottrina sull'ispirazione, che ha enunciato nei dettagli un po' prima. La dottrina, la fede cristiana nell'ispirazione delle Scritture è riassunta così. Dio, nella Sacra Scrittura, ha parlato per mezzo di uomini alla maniera umana. Vi ricordate cosa vi dissi nell'ultimo incontro prima di Natale? Affermare la fede nella natura divina delle Scritture significa sempre anche affermarne la piena umanità. Professare che la Scrittura è sacra e divinamente ispirata va sempre di pari passo con la professione della sua compiuta umanità. Ecco, qui, qual è la fede cristiana? Dio ha parlato, è la parola di Dio la Scrittura, ma aggiunge subito, per mezzo di uomini alla maniera umana. È interessante, no? Anche la doppia sfumatura, cioè è per mezzo, cioè lo strumento di cui Dio si serve sono gli uomini, ma uno dice, ma uno potrebbe servirsi di uno strumento per dei fini o delle modalità che non sono secondo quello strumento. No, alla maniera umana. È chiaro il punto, eh? Usa come mediazione degli uomini, rispettando la loro natura, e dunque il prodotto è un prodotto umano. Non è che si serve degli uomini per un prodotto che non è umano, perché ha espropriato quello strumento delle sue facoltà. No, sia lo strumento che il modo sono pienamente umani. Poiché è così, questa è la fede cristiana, cosa viene? L'interprete, non l'esegeta. L'interprete, tutti coloro che vogliono interpretare la Bibbia, se vuol venire a conoscere ciò che Dio ha voluto comunicarci, volete? Volete venire a conoscere ciò che Dio ha voluto comunicarci? Prendete la parola comunicarci in senso forte, ciò che Dio ha voluto mettere in comunione con noi. Non è semplicemente ha voluto trasmetterci come informazione, ma ha voluto partecipare. Volete? Allora l'interprete deve oportet, no, debet, qua non è oportet, debet, deve ricercare con attenzione che cosa gli agiografi, gli autori umani, hanno inteso indicare e che cosa a Dio è piaciuto manifestare con le loro parole. La E l'ho già spiegata, vero, la volta scorsa? Non prendete le due frasi come l'indicazione di due livelli di significato indipendenti, come che uno dica, allora qui l'autore voleva dire così, però adesso cerchiamo che cosa Dio ha voluto dire, come che questa seconda ricerca sia indipendente dalla prima. No, il Concilio non ha inteso così la frase, non ha inteso così. Allora questa è la dichiarazione fondamentale, e adesso veniamo al primo modo con cui si può attuare questa nostra attenta ricerca. Faccio un'ultima osservazione, due avverbi usa il Concilio, deve ricercare attentamente, capisce che è una cosa un po' impegnativa, un po'. Ciò che gli agiografi hanno realmente, vedete questa seconda enfasi, è importante, sapete, qua è chiaro che ogni parola qui ha un suo peso specifico. Allora, dovete armarvi di tenacia. Sì, cioè, l'interpretazione della Bibbia chiede una certa dedizione, deve essere fatta con attenzione. E dice, per scoprire, per indagare che cosa realmente, perché poi è proprio questo il rischio, no? Che noi crediamo che quello sia ciò che voleva dire, ma non è mica così. Realmente, proprio, il punto è proprio questo, cosa realmente voleva dire. Ci sono delle letture della Bibbia che vengono spacciate per letture letterali. Ah, ma io sto alla lettera. No, no, carissimo, tu stai a un senso che non esiste, perché l'agiografo non intendeva quello che tu credi di avere letto lì dentro. Le cosiddette letture letterali molte volte sono letture letteralistiche, che non comprendono l'intenzione dell'autore e fanno dire ai testi delle cose che sono completamente estranee a quello che l'autore aveva in mente. Realmente, dice il Concilio, realmente. Allora adesso aggrediamo questo punto così grosso e importante, che sono i generi letterari. Leggo il Concilio. Per scoprire l'intenzione degli agiografi si deve tener conto, tra l'altro, anche dei generi letterari. Il corsivo è nel testo conciliare, quindi c'è una enfasi, una sottolineatura su generi letterari. La verità, infatti, viene in modi diversi proposta ed espressa nei vari testi, storici o profetici o poetici o con altri generi letterari. Punto. Qui ci si ferma, dopo è l'altro elemento, dopo è le circostanze storiche. Quindi, se volete fare un segnino con la matita, questo è un passaggio. Faccio una piccola osservazione sulla traduzione. Non so se quella che ho letto io è quella che avete sotto voi. Se è così, c'è un piccolo inghippo. Nella mia traduzione, che è quella delle Deoniane, in diversi modi, che in latino è vario modo, l'hanno messo all'inizio. La verità viene in modi diversi proposta. Nel latino quella frase lì è un po' più avanti, dunque una traduzione più corretta è questa, quella che dico adesso. La verità, infatti, viene proposta ed espressa nei testi in modo diverso. Allora, resettiamo, rifaccio la traduzione. In modo di volta in volta diverso la verità è proposta ed espressa nei testi in vario modo storici o profetici o poetici o in altri generi o in altri modi di dire. Quindi la traduzione italiana qui è proprio poco riuscita, quello che ho sotto io è proprio poco riuscita. Il latino dice aliter enim atque aliter, cioè in modi diversi, aliter atque aliter, in modi diversi, diversamente. Veritas, la verità, in textibus vario modo historicis, vel propheticis, vel poeticis, Allora, in modo diverso la verità, nei testi in vario modo storici, o profetici, o poetici, o di altro genere, viene proposta ed espressa. Dunque, è necessario, no, dopo si va avanti, quindi mi fermo qui. Sto qui, sto su queste frasi qui. Cosa sono allora questi generi letterari che il Concilio dice si deve tenere conto, tra l'altro, anche dei generi letterali? Non datene un'interpretazione banale. Tra l'altro, ci sono 10.000 altre robe, tra l'altro tieni conto di questo. Non è così, cioè, è, l'attenzione ai generi letterari è fondante, è la prima cosa che si deve fare. Non è l'unica, questo vuol dire quel tra l'altro, non è l'unico aspetto, ma non si può assolutamente tralasciare. Piccolo inciso, Pio XII, di cui parlai la volta scorsa, nel 43, la Divino Afflante Spiritu, dedicò quell'enciclica soprattutto a questa faccenda, all'importanza dello studio dei generi letterari. Quindi qui il Concilio ha sfondato una porta aperta nel Magistero Cattolico, era una cosa già assodatissima questa questione. È solo ripresa qui con una frase secca, sintetica. Cosa sono i generi letterari? Vedete che il Concilio abbozza un elenco, ma è proprio solo una bozza. Ti dice, guarda, un conto è un testo storico, un conto è un testo profetico, un conto è un testo poetico. Allora, presta attenzione, perché la verità di un testo storico è di un certo tipo, la verità di un testo profetico è di un certo tipo, la verità di un testo poetico è di un certo tipo. Aliter atque aliter veritas exprimitur, è espressa in modo diverso nei vari testi. Allora, il Concilio non fa una lista esaustiva, ma puramente esemplificativa. Ti dice, guarda, tieni conto almeno di tre grandi distinzioni. Ci sono dei testi storici, ci sono dei testi profetici, ci sono dei testi poetici. Non chiedere a un testo poetico ciò che è proprio di un testo storico. Capisci? Non si può, non puoi chiedere a una poesia le cose che chiedi a un testo di storia. Lo capisce anche un bambino che non si può fare. A cosa corrispondono questi tre grandi blocchi? Lo riconoscete? Sono i tre grandi blocchi dell'Antico Testamento. I testi storici, la tradizione cattolica soprattutto usa parlare di libri storici nell'Antico Testamento, poi parla di libri profetici e poi parla dei libri sapienziali o poetici. Dunque il Concilio non ha voluto avventurarsi in una lista dei generi letterari. Perché? Perché una lista la devono fare gli specialisti, e poi una lista non sarà mai esaustiva. Una lista dei generi letterari è una lista sempre in divenire, perché se ne possono scoprire di nuovi. Non toccava al Concilio fare l'elenco. Quindi è una pura esemplificazione, e infatti, per fartelo capire, dice, ma ci sono poi anche diversi altri modi di dire, no? Infatti aggiunge, i testi e vel in aliis dicendi generibus, in altri modi di dire. Dunque, io te ne dico tre, ma ce ne sono anche altri. Permettetemi ancora una piccola osservazione. I testi sono vario modo historicis, interessantissimo. Cioè, il Concilio ti mette una pulce nell'orecchio, ti dice, ragazzo, ragazza che vuoi leggere la Bibbia, tu nella Bibbia trovi dei testi storici, ma attento, sono modalità di raccontare la storia che possono essere estremamente diverse tra di loro, sono storici in un modo piuttosto vario. Vedete la finezza? Dire testi storici per noi, figli volenti o nolenti dell'illuminismo, della critica storica, ha tutto un certo significato. Per il mondo antico fare storia è un'altra roba. Il rapporto con la storia di questi testi c'è, ma può essere molto diverso. nei diversi casi. Per esempio, esempio clamoroso, tra i testi storici noi metteremo anche i primi 11 capitoli della Genesi, ma la storicità di quei testi è molto, molto diversa dai libri di Samuele, molto diversa, ancora diversa da Giudici o Giosuè, Giosuè facciamo, capite? Sono in vario modo storici, con modalità anche sensibilmente diverse. Allora, il Concilio dice, si lancia in una molto molto sobria elencazione di generi. Io adesso non sarò così sobrio, ci voglio un po' scavare dentro questa cosa qui. Voglio riflettere con voi un po' di più. Che cos'è allora un genere letterario? I generi letterari sono modi di rappresentazione della vita e della cultura di un popolo. È un po' ampio. Cosa ci sta dentro un genere letterario? Una formula di saluto? Una formula di saluto, un contratto, come si stipula un contratto? Voi siete sicuri di sapere come si stipulava un contratto nel secondo millennio avanti Cristo? Appunto, come si stipula un contratto? Come si sancisce un ripudio? Passiamo, queste sono cose proprio forme legate, generi letterari legati alla vita quotidiana. Come si racconta l'incontro con Dio? Anche questo è fatto secondo una certa struttura mentale. Come si racconta una scena di fidanzamento? Beh, adesso però faccio qualche esempio. Comincio dal più semplice. Un genere letterario, una formula di saluto è un genere letterario. Quando sono stato per alcuni mesi a studiare negli Stati Uniti e facevo un corso di lingua, di inglese, nel dizionario che ci avevano consigliato c'erano alcune noticine ogni tanto sull'uso di certe cose fisse. Mi colpì simpaticamente la nota sulle formule di saluto. Evidentemente quel dizionario era pensato, ovviamente, benché fosse un dizionario inglese-inglese, non inglese-italiano, era pensato soprattutto per stranieri. E alla formula di saluto, how are you, diceva esplicitamente, quando qualcuno ti fa questa domanda, per favore, non cominciare a raccontargli la tua vita, perché non è quello che intende chiederti. Ma perché? Perché un dizionario ha bisogno di mettere una nota di questo genere? Ve lo dico io il perché. Beh, perché ci sono molti immigrati, per esempio, immigrati o gente che va a studiare da paesi in cui non è affatto automatico riconoscere in quello una formula fissa, un genere letterario. Il professore che mi insegnava la lingua diceva, con i russi è impossibile, non c'è verso di fargli capire che non mi devono raccontare che cosa è successo dalla mattina, quando gli chiedo come stai. Ma questo è un caso banalissimo, ma in realtà molto chiaro, di un genere letterario. Quel genere letterario lì è una forma di saluto che non implica appunto la richiesta di raccontargli la vita. Se tu non lo capisci, se tu non capisci il genere letterario, prendi lucciole per lanterne, credi che l'altro voglia sapere come stai in quel senso lì, ma l'altro non lo vuole sapere. È chiaro quello che intendevo dire prima, le letture cosiddette letterali sono delle gran balle, ci sono delle letture cosiddette, io sono per la lettura letterale, ma dopo spiegherò che cos'è, quello che a volte viene presentato come lettura letterale è una lettura letteralistica che non capisce niente delle modalità espressive adottate dall'autore e cerca lì delle cose che non ci sono. Come uno che risponde alla domanda how are you raccontandogli il suo stato di salute dall'inizio alla fine, fraintendendo completamente l'intenzione di chi gli ha fatto la domanda. È chiaro il punto? Un altro esempio di un genere letterario, la scena di fidanzamento. Oh, se vi sembrerà strano, ma è così. Nella Bibbia, quando si racconta una scena di fidanzamento, la si racconta sempre allo stesso modo. Porca miseria, com'è? Ma perché ci sono delle griglie? Perché quella roba lì si racconta così. Voi direte, ma non si fidanzavano anche in un altro modo? Ma sicuramente sì, però quando si racconta una scena di fidanzamento si adotta quello stampo. Giovanni 4, Gesù al pozzo di Sicar, con la donna di Samaria. Quella scena lì, per uno che conosca la Bibbia, fa scattare immediatamente il ricordo di almeno altre 3 pagine della Bibbia, della Genesi, dove c'è esattamente quello schema di racconto lì. Un tale si trova in un paese straniero, arriva a un pozzo, a volte è indicata l'ora del giorno, si siede, non è in grado di attingere acqua, arriva qualcuno, delle ragazze a volte la ragazza arriva in un secondo momento, chiede da bere, la ragazza dopo un po' gli dà da bere, poi corre a casa ad informare che ha trovato uno straniero al pozzo. Spesso questa cosa finisce con un pranzo, con un pasto consumato nella casa di lei. Questi elementi ci sono in tutti i racconti biblici in cui si descrive il fidanzamento. Lo vedete che è un genere, è un modo di raccontare, è una struttura fissa. Ci sono degli elementi che ritornano fissi, sono quelli. Insomma, ogni cultura struttura le sue forme, le sue modalità espressive, da quelle più semplici legate agli usi quotidiani a quelle più complesse legate proprio al livello letterario, anche se magari è una letteratura orale. Allora, un genere letterario è tutto questo, no? Sono i modi di rappresentazione della vita e della cultura di un popolo. Adesso faccio come ho fatto prima, leggo alcune frasi e poi le spiego, le sciolgo. Il cambiare delle condizioni di vita produce continuamente nuove forme di espressione, orale o scritta, letteratura. Pensiamo alle difficoltà che potranno avere gli studiosi del terzo millennio dopo Cristo nel decifrare le forme di linguaggio del nostro tempo. Quelle dei commenti politici, quelle dei testi scientifici, quelle delle cronache sportive, e questo io ve l'ho già fatto, me ne sono bruciato l'altra volta, no? Quando noi ascoltiamo o leggiamo, siamo in grado di comprendere ciò che l'altro sta dicendo, perché viviamo dentro il suo stesso contesto vitale. Apparteniamo anche noi all'ambiente vitale da cui proviene quel servizio in voce, alla radio, o quel testo scritto. La comprensione delle espressioni che vengono usate in voce o in scritto è legata alla possibilità che ci è data di collocarle nel loro ambiente culturale, sociale. Capiamo bene quale sia la difficoltà allora che noi possiamo avere rispetto ad altre epoche, o anche solo rispetto ad altre culture, magari sono della nostra epoca, ma se io vado in Tibet qualche problema ce l'avrò, ce l'ho anche nello Sri Lanka dove sono stato un mesetto con un amico, ma sì, insomma le modalità di espressione non sono le nostre. Noi non apparteniamo al medesimo contesto vitale da cui provengono i testi biblici che leggiamo. La cultura è cambiata. Dunque, un autore sacro, per esempio, racconta una guerra sacra. Secondo voi è un genere letterario che noi usiamo spesso, la guerra sacra? Però ha delle sue convenzioni, si racconta in un certo modo. Se tu per raccontare l'ingresso di Israele nella terra adotti il genere letterario guerra sacra, devi rispettare certe convenzioni che sono scritte nella tua epoca. Il genere letterario teofania, manifestazione divina, lo usate spesso voi? Io non tanto. Visione apocalittica, o ancora, faccio l'esempio della teofania. Dopodomani, conversione di San Paolo. No? È la festa liturgica della conversione di San Paolo. Se voi leggete come Paolo racconta questo evento e come lo racconta Luca, ma forse l'avete fatto, forse non ci siete neanche mai accorti che era lo stesso evento. No. Ma perché? Ve lo leggo, tanto per fare un po' l'esperimento. Vi leggo come Paolo racconta quell'evento, perché Luca l'avete nella più in memoria. Vi leggo Paoletto. Ma quando colui che mi scelse fin dal seno di mia madre e mi chiamò con la sua grazia, si compiacque di rivelare a me suo figlio perché lo annunziassi in mezzo ai gentili, subito, senza andare a Gerusalemme, mi recai in Arabia. Tutto qua? Tutto qua. Questa è la via di Damasco. Questo è l'equivalente del racconto che ascolteremo nella liturgia dopodomani. Paolo che va a Damasco, che è buttato a terra, che ode una voce, che è avvolto da una luce sfolgorante. Lui ha una è lo stesso evento, ma Paolo ha una descrizione di tipo esistenziale, interiore. Quando colui che mi scelse fin dal grembo materno si compiacque di rivelare a me suo figlio. Guardate, è tutto qui, eh? E qui c'è tutto, e quell'esperienza è riassunta in questa espressione. Si compiacque di rivelare a me suo figlio perché lo annunziassi ai gentili. Guardate, il cuore è sempre quello, è anche il cuore del racconto di Luca. Paolo, sulla via di Damasco, ha incontrato il figlio di Dio, gli si è rivelato, Dio glielo ha rivelato e da qui scaturisce la sua missione tra i gentili. Oh, leggete Luca, che razza di apparato. Ma lo capite che è una questione di genere letterario, di modo di raccontare. Che cos'è questa storia qui? È l'incontro di Paolo con Dio. Dio gli si è svelato, lo posso dire? È vero. È una teofania, allora? Allora Luca lo racconta secondo il modello delle teofanie dell'Antico Testamento. Quando Dio si rivela, nell'Antico Testamento c'è tutto questo apparato, no? Fenomeni visivi, no? Uditivi, rumori, voci, lampi, tuoni. Luca racconta così. Lo racconta dentro lo schema, il cliché della teofania, della rivelazione divina, che ha illustrissimi antecedenti nell'Antico Testamento. Riesco? Sono abbastanza chiaro? Lo vedete il genere letterario, cosa vuol dire? Torno al mio percorso. Allora, la verità dei testi che leggiamo, la verità dei testi biblici, non consiste in ciò che essi sembrano significare col mio linguaggio, nel nostro linguaggio. È chiaro il punto? La verità di quei testi non coincide con quello che mi sembra che voglia dire quando quelle parole le uso io. Oh! Se tu non sei consapevole dei modi espressivi di quell'epoca, tu fai dire al testo cose che l'autore non ha mai inteso dire, mai, mai. La verità di quei testi consiste in ciò che i contemporanei capivano, in rapporto all'intenzione dell'autore umano che parlava in un linguaggio affine alla loro cultura e alla loro situazione vitale. Vecchia signora, violentata da 11 provinciali. Cioè, un'espressione così, se non c'è un contesto culturale condiviso, è aberrante, porta a un'interpretazione aberrante. Ci vuole una conoscenza dei modi di dire in uso in quell'epoca, in quell'ambiente particolare che è il linguaggio sportivo. Perché non dovrebbe valere per la Bibbia? La Bibbia è un prodotto umano. Dio parla, ma per mezzo di uomini e alla maniera umana. Ce la fate ancora un po'? Posso dirvi ancora qualcosina? 10 minuti? E su questa cosa dei generi letterari, allora adesso voglio proprio mettere a fuoco due punti cruciali, crucialissimi. Sono, io ritengo, le cose più importanti. Le altre, semmai le riprendo la prossima volta, ma preferisco stare di più su queste. Queste sono più decisive per la lettura, anche a livello popolare, diffuso. Allora, ancora due cose voglio puntualizzare su questi generi letterari. La prima, l'ho già detta ma la rimetto a fuoco. Quando si legge un testo, la verità di quel testo, la verità, va ricercata nel rispetto del tipo di testo che è, cioè conformemente al genere letterario adottato dal suo autore. Questo l'ho già detto, adesso cavo una conseguenza che l'avete già intuita tra le righe, ma la dico expressis verbis. La verità storica non è l'unica verità. La verità storica sarà la verità di un testo storico. Ma se quel testo non è storico, non si presenta come tale. Allora, l'esempio, l'ho già fatto forse, non mi ricordo più. Una volpe si aggirava per la campagna, entrò in un vigneto e vide un magnifico grappolo d'uva matura. Deve essere dolcissima quest'uva. Comincia a saltare per afferrare il grappolo d'uva, salta, si rende conto che è troppo in alto, rinuncia e andandosene dice tra sé: tanto, era acerba. Esopo, no? O La Fontaine, che riprende Esopo, favola celeberrima. Quando in altri casi mi sono trovato a provare di dire queste cose, e arrivo a questo punto, allora faccio la domanda, ma non datemi la risposta, la do io la risposta, la domanda la faccio. La favola di Esopo sulla volpe e l'uva è vera? E ancora oggi molti dicono no. Ma proprio da questo tipo di risposta si capisce che non ci siamo mica. Questa risposta, chi dice no non è vero, identifica la verità con la storicità. È storicamente accaduto. Questa è l'unica verità. L'unica verità è ciò che è storicamente accaduto. Sentite, ragionate in un altro modo, perché questo modo è fasullo. È fasullo. La favola è verissima. È verissima. Esprime qualcosa che possiamo verificare continuamente sotto il sole, continuamente, che quando una persona non riesce a raggiungere l'obiettivo che si è proposta, spesso lo disprezza. Non sono riuscito a conquistare quella ragazza che mi piaceva moltissimo, bah, non è poi mica così bella, sai, no? Non sono riuscito a ottenere quel posto. Ma sì, ma non valeva mica la pena. Lo facciamo sempre. È un modo anche per sopravvivere ai fallimenti. Perché così riesco a spiegare un po' meglio al mio intimo che non ci sono riuscito. Lo facciamo continuamente. È verissima. Dice una verità costante del comportamento umano. Ora, secondo voi Esopo era così cretino che pensava che le volpi parlassero o ragionassero tra sé? E Ma è evidente che non lo pensava. Allora, quella favola è vera, ma certo che è vera, secondo la verità del suo genere letterario, è verissima, perché la fiaba non pretende di essere il racconto di un avvenimento puntuale accaduto sotto il sole. Non lo pretende, non è nella sua natura, non vuole essere questo. Perché glielo chiedi? Perché pretendi da lei qualcosa che non vuole essere? La verità dei testi è la verità che rispetta il loro genere letterario. L'autore cosa intendeva raccontarti? Sei sicuro che volesse raccontarti la biografia di un personaggio? Adesso farò l'esempio, tra poco. Stai attento, non prendere lucciole per lanterne. Tu credi che le parole abbiano sempre automaticamente il senso che hanno quelle parole quando stanno in bocca a te, figliolo? Forse per lui volevano dire qualcos'altro. La seconda riflessione che faccio. Ogni genere letterario ha un rapporto diverso con la storia. Altro è il modo in cui si rapporta alla storia una favola, altro è il modo in cui si rapporta alla storia un saggio storiografico. La ricostruzione del Concilio Vaticano II. Qualcosina su questo, ancora lo dico, in mezzo tra la fiaba e la storiografia. La fiaba non pretende di raccontarti un evento che si è prodotto in quel giorno, in quel luogo, non ha questa pretesa. La storiografia, la ricostruzione storiografica ha questa pretesa, no? Ti vuole riproporre in modo puntuale, nel concatenamento di causa ed effetto, gli eventi. Sono quegli eventi lì, puntuali, quel luogo, quel tempo, in mezzo. Questi sono solo gli estremi dello spettro, lo capite? In mezzo c'è una quantità enorme di generi letterari. Per esempio, una storia romanzata. Una storia romanzata vuol dire che c'è un nucleo storico con allargamenti, o il romanzo storico, Promessi Sposi, il quadro storico è solidissimo, la storia è una fiction. Vedete come è diverso il rapporto con la storia nei diversi generi letterari? Non potete dire che nei Promessi Sposi non c'è niente di storico. La vicenda di Renzo e Lucia non è una vicenda storica, ma il quadro sì. Ancora, i fioretti, sono un bellissimo genere letterario. Secondo voi i fioretti di San Francesco non hanno proprio niente a che fare con la storia? Ma anche lì c'è un nucleo, poi in ogni fioretto sarà diverso, qualcuno è più leggendario di altri. Anche lì c'è un misto di elemento storico preciso, c'è una verità storica, ma c'è un modo di usare la storia di un certo tipo. Per cui quel genere letterario di fioretto intrattiene con la storia un certo rapporto che è, diciamo, più consistente che la fiaba. Chiaro? Però non è la storiografia. Ogni genere letterario intrattiene un rapporto con la verità storica che deve essere indagato di volta in volta. Che di volta in volta è diverso. Diverso è il rapporto che hanno con la storia, una saga, per esempio l'ingresso nella terra promessa è una saga, la storia di Giosuè. L'annalistica, i libri dei re, di Samuele e dei re, hanno come nucleo degli annali, delle registrazioni dei regni di Giuda e di Israele. Poi su quello innestano delle riflessioni, ma capite? Sono cose diverse, hanno rapporto con la storia diverso. Allora, la Bibbia si interessa alla storia, ma non in senso cronachistico. Si interessa alla storia per rivelare come in essa si manifestano, si rivelano le grandi linee del disegno di Dio. per esprimere il senso che gli avvenimenti assumono dentro il piano di Dio, ripeto, per esprimere il senso che gli avvenimenti storici assumono nel piano di Dio, la Bibbia adotta vari generi letterari, che solo in parte io stasera ho ricordato. E allora faccio almeno un ultimo esempio, poi a questo punto mi fermo, il resto lo riprendo la volta prossima. Un esempio come il libro di Tobia. Il libro di Tobia. Uno legge il libro di Tobia e è sempre quello di prima che dice che la volpe e l'uva non è vera, ma ce ne sono molti così. Legge il libro di Tobia e così sente il racconto di questo personaggio che era già un ragazzo giovane all'epoca di Salomone, quando c'era la monarchia unita. Sapete in che periodo siamo? Un grosso modo. Siamo a metà del X secolo avanti Cristo, grosso modo nel 950-960 avanti Cristo. Va avanti a leggere e scopre che questo tale è ancora vivo al tempo dell'invasione di Sennacherib, siamo nel 701, sono passati 2 secoli e mezzo. Guarda un po' la geografia, questo tale Tobia, guardate la storia, ha lasciato un bel po' di soldi, un brutto detto, nella media, è diventato cieco, in disgrazia, non ha il povero in canna, manda il figlio a prendere... Ma la descrizione dei luoghi c'è qualcosa che tocca. Aiutatevi un po' con le note della Bibbia di Gerusalemme, si dice l'autore non conosceva bene le distanze, perché dice delle cose che non stanno in piedi rispetto ai luoghi che indica. Allora ma questo libro, qua siamo davanti a un dilemma. Se la verità è solo la verità storica, qui bisogna armarsi di molte armi per dire che, ma aveva ragione lui, aveva ragione cosa? Certo che aveva ragione secondo il genere letterario adottato. L'autore di Tobia non intendeva raccontare la biografia di un personaggio individuo precisamente collocato in un individuo, insomma, no? Tobia è una figura tipica, incarna la figura dei giusti di Israele, coloro che in tutte le diverse circostanze più o meno luttuose della vita del popolo non sono mai venuti meno alla fedeltà al Signore. Per questo è vivo all'inizio della monarchia e quando ormai stanno per arrivare i babilonesi, perché incarna il giusto di tutte le epoche. Allora, che cosa voleva dire l'autore? Mi raccomando, bisogna partire da qui, se no si fanno dei macelli. L'autore del libro di Tobia non intendeva raccontare una biografia, piuttosto una narrazione, diciamo, edificante di un personaggio tipico, in cui si assommano tutti i tratti di colui che è giusto, dell'uomo fedele, del giusto di Israele. Quali esempi? Allora, si potrebbero moltiplicare. Mi fermo per stasera, Allora, l'intenzione dell'autore è il primo criterio fondamentale per leggere la Bibbia. Un primo binario per capire l'intenzione è dobbiamo conoscere i modi espressivi, i generi letterari, le forme che erano in uso all'epoca. Se no noi crediamo di avere interpretato alla lettera, ma in realtà gli facciamo dire cose che non ha mai inteso dire, perché quelle parole nel suo contesto non vogliono dire quello che quelle parole vogliono dire in bocca a me, che sono ad una distanza storica e culturale rilevante rispetto all'epoca di produzione dei testi. La lettura letterale, allora, l'interpretazione letterale è quella che sa cogliere il genere letterario. Bene, non lo so, spero.